Leggiamo insieme nel Vangelo di Luca. Vangelo di Luca, capitolo 22. Leggeremo alcuni versetti che vedrete anche proiettati qui come ogni domenica. Dal versetto 47. Tradimento di Giuda, l'arresto di Gesù. Parliamo dell'ultimo miracolo di cui siamo a conoscenza durante la vita terrena di Gesù, prima della sua risurrezione. L'ultimo miracolo. Mentre parlava ancora, ecco una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, la precedeva, precedeva la folla. Si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio? Quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse: Lasciate, basta. E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Mentre ero ogni giorno con voi nel tempio, non mi avete mai messo le mani addosso, ma questa è la vostra ora, è la potestà, il potere delle tenebre. Amen. L'ultimo miracolo. L'ultimo miracolo conosciuto di Gesù sulla terra. La guarigione del servitore del sommo sacerdote. Io mi sarei aspettato che l'ultimo miracolo compiuto da Gesù fosse qualcosa di più eclatante, qualcosa di più spettacolare. Mi sarei immaginato che l'ultimo miracolo di Gesù fosse stata una risurrezione, il ritorno in vita da parte di qualcuno per la potenza di Dio, o un lebbroso guarito, o un altro caso che facesse più notizia. Invece Dio è il Dio delle grandi cose, ma è anche il Dio, se vogliamo chiamarle così, perché il miracolo è miracolo, ma possiamo dire il Dio delle piccole cose, facendo un confronto secondo la nostra misura, il nostro metro umano di miracolo. Dio è il Dio delle grandi e delle piccole cose. Perciò nella tua vita non cercare Dio soltanto quando stai per morire. Cerca il Signore nelle emergenze di ogni giorno. Cerca il Signore quando ne hai bisogno. Dio è sempre a portata di preghiera. Amen. Questo particolare della guarigione del servo, del sommo sacerdote, questo evento è riportato in tutti e quattro i Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E come cerco spesso di invitare a fare, quando leggi un episodio in uno dei Vangeli, poi cerca anche quell'episodio negli altri Vangeli. Il Signore volutamente ci ha voluto dare la testimonianza di quattro testimoni. Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Abbiamo quattro resoconti di molti insegnamenti, di parole, di azioni compiute da Gesù. E questa comparazione tra i Vangeli ci può aiutare. È come se succedesse qualcosa. Mettiamo un incidente stradale. Ci sono quattro testimoni oculari, ci sono quattro testimonianze. Ogni testimonianza ci offre dei particolari, un aspetto, una prospettiva di quello stesso evento. Quattro possiamo chiamarle angolazioni, punti di vista diversi. Ora, cosa ho voluto notare per me e voler condividere con voi? Facciamoci caso insieme di questa guarigione dell'orecchio tagliato di questo servitore, di quest'uomo. Matteo cosa mette in evidenza? Matteo mette in evidenza quella dichiarazione di Gesù che diventerà proverbiale. Gesù dice: posa la spada, perché chi usa la spada perirà per la spada. Ed è nato il proverbio: chi di spada ferisce, di spada perisce. È solo Matteo a riferire queste parole eterne, immortali di Gesù. Poi Matteo riferisce un'altra cosa che gli altri evangelisti non riferiscono. Gesù dice: posa la spada, se io volessi, dice Gesù, non potrei chiamare accanto a me, chiedere al Padre che mandi 12 legioni di angeli, e il Padre Celeste lo farebbe. Circa 6.000 angeli, perlomeno, sarebbero stati disponibili per intervenire. E che pensi? Che Gesù avrebbe avuto bisogno di un suo discepolo, pescatore di professione, che provava a difendersi, a difendere Gesù a mano armata? Poveri noi, quando pensiamo che il Signore abbia bisogno di noi per cavarsela. A volte nella nostra pochezza, nella nostra limitatezza umana, pensiamo che il Signore abbia bisogno di noi, e senza di noi il Signore è spacciato, è perso. Signore, perdonaci. Perdonaci. Tu sei l'autosufficiente. Tu, Signore, sei l'onnipotente. Tu sei sovrano. E noi vogliamo affidare alla tua sovrana volontà. Matteo. Marco ci parla di un particolare che tralasciano gli altri evangelisti. Quale particolare? Marco, secondo evangelista, ci parla di una fuga collettiva. I discepoli che si disperdono, e in particolare ci parla Marco di un giovane che seguiva Gesù, coperto da un plaid, diremmo oggi, da un lenzuolo. Quando tutti scappano, questo giovane va via seminudo. Solo Marco ci dice, ci fornisce questo particolare. E c'è chi pensa che si trattasse proprio di Marco, che omette di fare il nome, ma parla di se stesso, di questa sua fuga vergognosa, quella notte nel giardino del Getsemani. Luca ci dà un'altra prospettiva, sono i versetti che abbiamo letto. Luca parla della domanda dei discepoli al Signore: Signore, prendiamo le spade? E se Luca non avesse inserito questo particolare, magari avremmo pensato che soltanto Pietro, sempre lui, Signore, sono pronto a intervenire, il giustiziere, il risolutore, secondo lui. Invece no, Luca ci dice che tutti i discepoli erano pronti a intervenire, tutti armati. E se non fosse per la grazia di Dio, noi potremmo chiudere la Bibbia e andarcene a casa. Dice: ma se questi sono i discepoli di Gesù, armati, pronti a ricevere l'ordine, dal Signore: Signore, è il momento, interveniamo, tagliamo la testa a tutti. Questi sono i discepoli di Gesù. Che lavoro che il Signore fa nella vita dei credenti. Che lavoro che il Signore avrebbe fatto in quei discepoli, spaventati, maldestri, inconcludenti, di pessimo esempio per gli altri. Immaginate che testimonianza cristiana, no? Che eredità spirituale stavano lasciando quei discepoli. Sarebbero stati ricordati così: un bagno di sangue, nel vano tentativo di difendersi. Vano perché? Perché si parlava di circa, mediamente, 500 soldati romani mandati per l'arresto di Gesù. Ma che volete fare? Ma che vuoi fare tu con le tue forze? Me lo spieghi? Ma cosa vorresti fare con i tuoi tentativi di difenderti, di difendere la causa di Cristo, di fare qualcosa per gli altri? Quante volte le nostre buone intenzioni non ci portano a niente. Abbiamo bisogno di Gesù. Sono abbastanza semplice? Spero di sì. parlando a me e a voi questa mattina da parte del Signore. Luca ci dà anche un altro dettaglio, il basta di Gesù. Basta. È Luca che lo cristallizzerà, lo consegnerà alla memoria, alla storia, questo basta di Gesù ai suoi discepoli. E poi Luca ci dà un altro particolare, appunto, tema di oggi, l'ultimo miracolo, la guarigione, perché gli altri evangelisti si soffermano sulla ferita da taglio. L'orecchio reciso, tagliato, non sappiamo se a livello obliquo, se una ferita verticale, se una ferita orizzontale. Ho letto diverse ipotesi. Una cosa è sicura, che Pietro, senza il Signore, Pietro, così noi, non era buono neanche a quello, come difesa personale e cercare di fare la guardia del corpo di Gesù. Non era buono neanche a quello. Gesù ha detto, senza di me, voi non potete fare niente. Non siamo qui per deprimerci. Non vado più nella chiesa evangelica, perché tu vai, anziché motivarti, farti scoprire tutto il tuo potenziale umano, nella chiesa evangelica, quando aprono la Bibbia, ti deprimono. Non è male, a volte, sentirci una nullità. Quando è il Signore che ti fa sentire una nullità, perché tu possa ricorrere a Lui e lasciarti aiutare da Lui, va bene. Va bene sentirci vulnerabili. Va bene sentirci senza difese, quando questo ci prepara ad affidarci a Dio con tutto il nostro cuore. Puoi dire amen? O ti sei offeso? O ti sei offesa prima? Luca, medico cristiano d'altronde, ci parla della guarigione del servitore. Giovanni ci parla della posizione del giardino del Getsemani, che era oltre il torrente Cherit. Gli altri evangelisti non ci aiutano a localizzare quel luogo, giardino detto del Getsemani, tradotto frantoio delle olive. E Giovanni ci dà anche un altro particolare, l'ho citato prima, quanti erano, forse 500 soldati, perché l'ho potuto dire? Perché l'evangelista Giovanni ci dice che era una coorte romana, e questa unità di fanteria dell'esercito romano prevedeva 4-600 soldati, mediamente ho detto 500. Giovanni ci dice anche il nome del servitore del sommo sacerdote, che doveva essere lì in prima fila accanto all'autorità massima in ambito religioso. Quell'uomo si chiamava Malco, non lo sapremmo se non fosse per il report dell'apostolo Giovanni. E poi Giovanni ci parla dell'io sono di Gesù. Quando Gesù dice, si chiedevano chi fosse. A parte il segnale del bacio di Giuda. Giuda aveva detto alle autorità religiose, colui che bacerò è lui. Era notte, centinaia di persone. Colui che bacerò è lui Gesù, l'uomo da arrestare, l'uomo scomodo da eliminare. E quando alla domanda se fosse lui, Gesù dice, io sono. Ed è un'affermazione di grande valore teologico, spirituale. Gesù si qualifica come Dio. In riferimento alle parole del Signore a Mosè in Esodo, capitolo 3, io sono colui che sono, l'Eterno, l'Eterno presente. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Ricevilo nel tuo cuore, credi in Lui come tuo personale Salvatore. E il Signore perdonerà i tuoi peccati, ti donerà una nuova vita, una vita senza fine, una vita eterna. Gloria a Dio per la sua sovranità. E poi Giovanni ci riferisce anche un'altra cosa, il nesso col calice è una metafora. Gesù dice, come posso non bere il calice che il Padre mi ha dato, questa enorme sofferenza, il Calvario, la croce. Gesù, figlio di Dio, ha accettato di bere quel calice amaro, di soffrire per noi, per i nostri peccati. Gesù è morto perché tu fossi dichiarata giusta, Gesù è morto portando il peso, la condanna delle mie colpe, delle tue colpe. E quando tu credi in Gesù, ravvedendoti dei tuoi peccati, quando tu ricevi Cristo per la tua salvezza, c'è una sostituzione che diventa attiva. Gesù Cristo, innocente, porta su di sé i tuoi peccati. Tu colpevole diventi come innocente davanti a Dio per l'atto di giustizia e di grazia che Cristo ha fatto anche per te. Grazie, Signore. Attraverso questo confronto tra i quattro Vangeli ti ho incoraggiato a leggere il Nuovo Testamento, a non leggere soltanto in maniera isolata. Ti prendi quel versetto, bello il versetto dell'app del giorno, meraviglioso la pagina del calendario biblico, ma non può finire tutto lì. Quello può essere un ottimo inizio. Leggi la Bibbia, leggi il Nuovo Testamento e poi continuerai con il resto della Bibbia. Ma cosa ci insegna in pratica soprattutto quell'ultimo miracolo di Gesù? Uno, presupposti sbagliati portano ad azioni sbagliate. Cosa ci facevano i discepoli con quelle spade? Discepoli, tra l'altro, chiamati a pregare. Gesù aveva detto ai discepoli: venite, pregate, pregate insieme a me. Presupposti sbagliati, essere armati, come quando qualcuno vuole chiarire, dice di voler chiarire con te, ma è armato fino ai denti nell'attitudine. Cosa vuoi chiarire? Cosa vuoi risolvere? Quando io ho già dei preconcetti, quando io ho già dei pregiudizi, quando è già chiaro dove voglio andare a parare, Signore, aiutami a non avere presupposti sbagliati, essere armati, che ci porteranno ad azioni sbagliate, usare le armi che abbiamo nascosto sotto la tunica di discepoli. Dopo il presupposto, infatti, c'è una domanda sbagliata. Signore, ci autorizzi? Siamo pronti. Aspettiamo il tuo ordine. Un'altra riflessione pratica per noi. La nostra istintività spesso ci porta a ferire gli altri. Frequentemente noi agiamo per istinto, non è così? Spesso non riflettiamo, come il discepolo identificato da Giovanni in Pietro. Pietro non aspetta la risposta di Gesù, attacca. Di quante domande retoriche a Dio dovremmo pentirci? Signore, usiamo le spade? Intanto che aspettano la risposta di Gesù, Pietro ha già rischiato di decapitare un uomo, perché probabilmente l'intento era quello. Ma che pensi che un discepolo così pieno di sé, così spinto dalla paura e dalla voglia di fare lui qualcosa di utile per il Signore, che pensi che Pietro abbia preso la mira buona, cercando solo di dare un segnale? Beh, saranno 4-5 punti di sutura, era solo un segnale per dire andatevene. Molto probabilmente Pietro voleva tagliare la testa a quell'uomo, voleva risolvere le cose a modo suo. Quando noi cerchiamo di risolvere le cose a modo nostro e non a modo suo, secondo la parola del Signore, facciamo del male a noi stessi. Quando agiamo di testa nostra, facciamo del male agli altri e non diamo un buon esempio, una buona testimonianza come credenti, come discepoli di Cristo. Quello che pensiamo essere il bene molte volte non lo è. Oppure il nostro senso del bene e del giusto è molto riduttivo rispetto ai livelli di Dio. Quello che io penso essere il bene, la cosa giusta, Spesso non lo è. Ma anche quando il mio senso del bene o del giusto si avvicinassero all'idea di Dio del bene e del giusto, ma cosa sono i nostri progetti rispetto ai progetti di Dio? Ma cos'è la nostra santità rispetto alla santità di Dio? Ma quali sono le nostre soluzioni rispetto alle soluzioni di Dio? Mettiti in discussione questa mattina. Lo dico prima a me. Ragioniamo davvero, seriamente, sulla volontà di Dio, su quello che il Signore si aspetta da noi e ci può aiutare a fare. Non si può agire, pensavo anche, stando dalla parte di Dio, con la violenza. C'è chi, per legittimare se stesso, per affermare se stesso, compie atti di violenza, pensando che sia stato il Signore a dirglielo, a dirtelo, a dirmelo. Dio non autorizzerà mai atti di violenza. E questo è giusto ribadirlo, anche in una chiesa, direi soprattutto in una chiesa. Perché chi se non credenti, chi se non attraverso la Bibbia, che noi amiamo chiamare parola di Dio, può davvero far riflettere riguardo alla violenza spesso oggi nelle famiglie e in vari contesti. Ci sono tante forme di violenza. Non voglio fare l'elenco, ma riassumendo e semplificando, possiamo pensare alla violenza fisica ed è l'atto di Pietro che taglia l'orecchio di Malco. Ci sono varie forme, a parte la violenza fisica, forme di ostilità, forme di ricatto nelle coppie, nelle famiglie, a livello lavorativo, in ogni ambiente. Potrebbero anche esserci in una chiesa. Forme di ricatto. Sai che posso fare una confessione? Che a volte io come pastore mi sono sentito fortemente ricattato. Sapete come? Ah, tu hai fatto, pensi di fare, pensi di dire, io non ci vengo più in chiesa. E vedrai cosa dico, come parlo di te. Ma non si parla di tenere segreti, attenzione, qui non è un invito all'omertà, non è un invito a non denunciare cose che vanno segnalate, denunciate, ma parlo di forme di ricatto morale. Tu fai così, io non capisco il bene di cui tu puoi essere portatore perché agisci nel timore di Dio, nel bene della mia anima. A volte un servitore di Dio si sente ricattato dal dissenso, dall'assenza, dall'atteggiamento. C'è chi non saluta mai, per esempio. Non sono forme di ricatto. Ma perché queste in una famiglia non sono forme di ricatto? C'è chi si vanta, dice io non ho mai alzato la mano, io non ho mai alzato la mano a mia moglie. Io ho conosciuto tiranni, veri e propri tiranni, uomini tiranni, che dicevano per discolpare se stessi, io non ho mai alzato un dito a mia moglie. Ma vedendo la vita di quegli uomini tiranni, si poteva tranquillamente configurare varie forme di violenza psicologica, silenzi, indifferenza, porte sbattute, lancio di oggetti, cose rotte in casa, violenza economica, anche quella è una violenza. Far vivere la moglie in una condizione come di minorità, far vivere una moglie succube, indurre magari la moglie a non studiare, a non lavorare, ma non come scelta fatta insieme, magari per una fase, per un periodo della vita, perché i figli sono piccoli, perché così conviene, perché è questo che si è deciso insieme, nell'armonia. No, quando c'è tutta una macchinazione intorno, tu vuoi rendere il coniuge dipendente, tu vuoi avere potere, tu vuoi far pesare certe scelte economiche, perché così decidi tu dove andare. Decidi tu se andare in ferie, decidi tu quale auto comprare, decidi tu quanto spendere nei negozi, per abbigliamento, eccetera, eccetera. Il Signore non è mai dalla parte dei violenti. Vuoi avere Dio dalla tua parte? Beati i mansueti, ha detto Gesù. Beati gli umili, ha detto Gesù. Questa scena veramente fa piangere se abbiamo un cuore sensibile verso Dio. Discepoli pronti a uccidere, pronti a usare la spada, il Signore, Dio in terra, che si lascia offendere, umiliare, arrestare, portar via. Isaia 53, come una pecora muta davanti al tosatore, così il Signore si è fatto mettere le mani addosso, ha dato la sua vita come un agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Di chi vuoi essere servitore? Di chi vuoi essere riflesso? A chi ti vuoi ispirare? Chi ispira il tuo essere figlio, figlia? Chi ispira il tuo essere moglie, marito? Per essere equi, ho conosciuto anche degli uomini ostaggio della propria moglie. Perché altrimenti, se non l'avessi detto, dice: pastore, ce l'ha sempre con gli uomini, e quindi, parlando di ricatto morale, cambio chiesa. No, non ci vengo più. Chi ispira il mio essere credente? Si può essere credente in mille modi, e più tempo passa e più scopro modi anche molto fantasiosi di essere credenti cristiani, ma non con un fondamento biblico. Voglio vivere per servire? Voglio seguire l'esempio di Gesù? Oh Signore, aiutaci. L'indifferenza è un'altra forma di violenza. L'indifferenza. Né l'ostilità manifesta, né altre forme, ma l'indifferenza. Signore, estirpa dai nostri cuori ogni forma di prevaricazione, ogni forma di violenza. Qui non si tratta di non avere carattere, attenzione. I figli di Dio hanno un gran carattere, perché ci vuole coraggio per stare dalla parte di Dio. Ci vuole coraggio per onorare Dio, soprattutto in questi ultimi tempi. Ci vuole grande personalità spirituale per essere come Gesù, per lasciarsi trasformare da Lui giorno dopo giorno. Ma qual è il nostro cuore? Qual è il nostro sentimento? Faremmo pensare a Gesù? Ma gli altri, guardando noi, pensano a Gesù? Si ricordano in qualche modo delle parole, delle azioni, degli insegnamenti di Gesù? Sto per terminare. L'uomo ferisce, Dio guarisce. L'ultimo miracolo ci ricorda anche questo. Presupposti sbagliati portano ad azioni sbagliate, la nostra istintività spesso ferisce. Non si può agire stando dalla parte di Dio con la violenza. E infine l'uomo ferisce, Dio guarisce. Quante volte il Signore è dovuto intervenire per rimediare ai miei, ai nostri errori verso gli altri? Non è sempre così. Cioè, non tutte le volte il Signore mette a posto i guai che combiniamo. Se il Signore lo facesse sempre, noi saremmo deresponsabilizzati, no? Se il Signore facesse sempre così, come l'orecchio guarito di Malco, se il Signore facesse sempre così, noi chissà, già così, che il Signore non lo fa sempre, non attua sempre azioni correttive, riparatrici, già così, quante ne combiniamo, purtroppo. Ma immagina se ognuno di noi non si sentisse responsabile davanti a Dio, perché a volte feriamo e dobbiamo essere noi a rimediare. Il Signore ci aiuta in questo, no? ma ci deve essere da noi la volontà, in noi il volere. Quella volta nel Getsemani però fu così, il Signore rimediò al tentato omicidio o alle lesioni personali procurate da Pietro. Malco nell'arco di qualche istante rimase senza parole due volte. Uno per la ferita da taglio procurata da un discepolo di Gesù. Malco sicuramente non se l'aspettava, o no? Rischiare di essere ammazzato per mano di un discepolo di Gesù. Malco rimase senza parole, immagino, deluso, sconvolto, scandalizzato. Ma Malco rimase soprattutto senza parole per un'altra cosa, per l'agire chirurgico del Signore. Ti ricordi cosa vuol dire chirurgico? Opera della mano. Chirurgia, l'opera della mano, dal greco. Signore, grazie perché tu operi. Grazie, Signore, perché non ci lasci da solo, da soli. Dio non ti lascia da sola. Il Signore è pronto a guarire le tue ferite interiori. E spesso, direi sempre, la violenza nasce proprio da ferite interiori che il Signore non ha ancora potuto guarire. I violenti, i bulli, che a volte ci sono pure nelle chiese. Qual è il problema dei violenti? Da dove nasce un certo atteggiamento sfidante, offensivo, provocatorio, aggressivo? Da dove nasce? Ferite interiori che non abbiamo permesso al Signore di guarire. Il Signore questa mattina è qui come chirurgo per guarire le tue ferite interiori. Il Signore con il suo perdono, con la sua grazia, col suo amore, può guarirti nell'anima, nel cuore. E il Signore questa mattina può anche aiutarti a porre rimedio alle ferite che tu hai procurato ad altri. Come ha guarito l'orecchio di Malco, il Signore può guarire il cuore di qualcuno che è stato ferito per colpa, per mano di chi non se l'aspettava, di un discepolo, di una discepola del Signore. Quante volte ho ferito qualcuno e me ne sono accorto e ho potuto chiedere scusa? Quante volte ti ho ferito qualcuno senza neanche essermene reso conto? Il Signore questa mattina può guarire la ferita del tuo cuore. Ti ho deluso, ti ha deluso un discepolo, una discepola del Signore, chi non ti aspettavi, un membro di chiesa, un familiare credente, un amico convertito, che magari proprio la persona che ti ha parlato di Cristo e ti ha portato ad ascoltare la parola di Dio la prima volta. Qualunque sia la tua delusione, Dio non ti deluderà mai. A Lui sia la gloria. Ci alziamo in piedi per favore, preghiamo insieme.